e dicendo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Che significa il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino? Beh, Dio aveva un disegno di farsi uomo prima ancora di creare il mondo, prima ancora di creare l'umanità. Quando dice il tempo è compiuto, dice: beh, è venuto il tempo per me di farmi uomo. Sappiamo che si fece uomo attraverso la Vergine Maria, e quindi si fece uomo attraversando la natura carnale, mortale di Maria. E poi dice: il regno di Dio è vicino. Perché lui disse questo? Il regno di Dio è vicino perché principalmente il regno di Dio, prima ancora di vederlo, verrà in tal modo, però prima ancora di vederlo in tutto il suo splendore, in tutto la sua, diciamo, la sua, cioè, incontestabile presenza sul mondo, il regno di Dio è vicino nella fattispecie della persona di Dio che si fa uomo, nella fattispecie di questo uomo chiamato figlio di Dio e figlio dell'uomo, la cui mente era il regno di Dio, cioè lui non peccò mai. Quindi dobbiamo vedere il regno di Dio, il regno dei cieli, come regno spirituale, cioè il regno dei pensieri buoni, dell'amore di Dio. Il regno dell'amore, il regno di Dio è il regno dell'amore. Il regno dell'amore è vicino, diceva. Ecco perché, proprio perché il regno di Dio era vicino, ecco l'appello a ravvedetevi e credete all'Evangelo. Cioè credete a questa buona notizia. Cioè io sono venuto per cancellarvi i peccati, ma dovete prima ravvedervi. Cioè dovete prima vedere la cosa in maniera diversa, non come avete fatto fino adesso. Quale forza ha l'Evangelo di Cristo? Quale forza ha l'Evangelo di Cristo? È qualcosa che ci possiamo permettere di ignorare oppure addirittura di cui vergognarsi? In Romani 1, versetto 16, vediamo qual è la forza dell'Evangelo di Cristo, il vero Vangelo. Qui l'Apostolo Paolo dice: infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Del giudeo prima non perché Dio fa riguardi personali, ma perché prima ha parlato, ha interloquito e ha dato questa verità ai giudei e poi ai greci, agli italiani, ai gentili, ai popoli gentili. Quindi, perché è la forza del Vangelo? È la potenza per la salvezza di chiunque crede. Quindi il Vangelo ha una forza che noi tante volte sottovalutiamo. Quando diciamo la buona notizia che Gesù venne, Dio si fa la parola, si fa uomo e viene sulla terra per predicare il regno dell'amore e dice: io vi cancellerò, chiuderò gli occhi verso tutti i vostri peccati passati, però mi aspetto che voi vi pentiate, che voi vi ravvediate. E questo ovviamente vale per tutti i popoli della terra, per quanti Dio ne chiamerà. Un'altra domanda è: il pentimento è richiesto a tutti. Perché? Perché il pentimento è richiesto a tutti? Cioè, naturalmente Dio non sta chiamando tutti adesso. E difatti non tutti, quasi tutti. La parola pentimento per tutti è una bestemmia. Cioè è qualcosa di estremamente sgradevole. Di che cosa mi devo pentire? Perché in ciascun essere umano c'è l'orgoglio, la superbia. Ecco perché la parola pentimento non è una parola molto di moda. Non lo sentirete mai, né nei programmi televisivi, né nei migliaia e migliaia di libri che si vendono nelle librerie, ma nemmeno nelle chiese, purtroppo, perché si battezzano persone senza chiedere il vero pentimento. Eppure è richiesto a tutti, anche se Dio non sta chiamando tutti, ma quando chiamerà, perché tutti gli esseri umani di tutti i tempi passeranno da questa porta che si chiama pentimento, Tutti dobbiamo vivere questa esperienza. Nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 3, Romani capitolo 3, versetto 9, Paolo fu ispirato a scrivere per noi. Che dunque? Abbiamo noi qualche superiorità? E qui Paolo era un giudeo. Niente affatto. Abbiamo infatti dimostrato che tanto i giudei che i greci sono tutti sotto peccato. E nel versetto 23, sempre Romani 3, versetto 23, dice: poiché tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio. Tutti siamo privi della gloria di Dio. Siamo in un cammino. Quindi, in Luca 13, versetto 4, per i vostri appunti, se volete anche potete fotografare la schermata in modo che vi rimangano le scritture e poi ve le studiate meglio. Pensate voi che quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti al par loro. Perché lì alcuni gli avevano chiesto, alcuni connazionali giudei, gli avevano chiesto: Signore, perché è caduta quella torre e ne fece morire 500, adesso non ricordo il numero, forse perché loro avevano peccato in modo particolare. E lui disse no, dice: loro non erano più colpevoli di voi. Però quello è avvenuto e Dio lo fa venire e Dio permette tante mortalità e tante disgrazie, perché il regno di Dio non c'è su questo mondo. Gesù è asceso al cielo e chi regna su questo mondo, come è scritto in Apocalisse 12:9, è Satana il diavolo, il seduttore di tutto il mondo. Naturalmente è Dio che lo sta permettendo, ma lo sta permettendo perché vuole foggiare e vuole formare e vuole mettere alla prova il suo piccolo gregge, coloro, quei pochi che egli chiama di secolo in secolo, perché possano superare e vincere, e come lo ha fatto lui di schiacciare la testa al serpente, noi dobbiamo imparare a schiacciarla pure. Quindi non dobbiamo pensare, quindi ecco qui, nel versetto 5, il richiamo a ravvederci, perché noi siamo privi della gloria di Dio. Altro che salvati, salvati per sempre, come alcuni insegnano falsamente, non in modo doloso, ma per ignoranza, o perché sono stati illusi dai loro predicatori, che anziché dare una medicina amara, come quella che si chiama pentimento, e quindi le persone pensano di essere cristiani e poi non si sanno spiegare per quale motivo continuano a peccare, continuano a guardare pornografia, a tradire la moglie oppure a odiare il prossimo, eccetera. Il vero pentimento, fratelli e sorelle, carissimi, il vero pentimento qual è? La risposta è che il vero pentimento si vede nelle attitudini, non soltanto semplicemente nel fatto che noi esteriormente osserviamo i comandamenti, come anche essere presenti al sabato. Non sto incoraggiando, non sto a non venire all'adunanza di sabato, anzi incoraggio a venire all'adunanza di sabato, come avete fatto voi oggi, anche se virtualmente, ma il vero pentimento, dico questo, che non è soltanto una cosa, non è una cosa esteriore, perché noi potremmo anche manifestarlo esteriormente, ma nel cuore no. Come gli antichi israeliti, oppure come 2000 anni fa gli scribi farisei, che avevano gli oracoli di Dio, e Gesù diceva di loro: fate quello che vi dicono, ma non comportatevi come loro. Qual era il problema? Il loro problema era l'ipocrisia, cioè mostravano una parvenza di santità osservando il sabato, osservando, vestendo anche con dei vestiti ritualistici, con delle filatterie, come per dire: ecco, il mio modo di vestire mi rende più santo, oppure parlando in una maniera con una voce molto affettata, ma non è questo il vero pentimento. Il vero pentimento si vede nelle attitudini, e le attitudini sono le cose interiore, come dimostrato dalle persone fedeli a Dio nelle scritture. Molti di voi sicuramente ne avete lette tanti di questi esempi, ma vediamo assieme, cari fratelli e sorelle, nelle prossime pagine alcune caratteristiche fondamentali del vero pentimento, caratteristiche che vanno al di là tante volte della mera lettera morta che noi leggiamo, perché in realtà la Bibbia, se non è spinta dallo Spirito Santo, in realtà, perché lo Spirito Santo quando ci chiama lavora fuori di noi e brama di entrare in noi, e lo entra Dio, entrerà in noi al momento del battesimo. Quindi la prima dimostrazione del vero pentimento è la confessione, non quella che ci hanno insegnato i preti e la Chiesa Cattolica, che è una confessione unilaterale dove ti chiedono tutto quello che tu hai fatto, loro non ti dicono mai niente, e poi fanno quell'azione oltraggiosa verso Dio che addirittura ti cancellano i peccati e ti impongono una certa penitenza per essere accettati. Quindi la confessione, che naturalmente è una confessione pubblica, soprattutto nel battesimo, perché la confessione ci mette in condizione di riconoscere e di ammettere i nostri peccati, cioè significa azzerare il nostro orgoglio, azzerare la nostra superbia. Perché avete mai visto persone che dicono, c'è una bellissima canzone che dice che la cosa più difficile in questo mondo è chiedere scusa. Magari scusa si dice, ma non necessariamente si è sempre sinceri nel chiedere scusa. Giacomo 5,16, siamo esortati a confessare nella vita di tutti i giorni, quando sentiamo il bisogno del peso di un nostro peccato che vogliamo veramente togliercelo dal cuore, dice confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Gli uni agli altri significa che se io confesso un mio peccato, confesso un mio problema ad un altro fratello o un'altra sorella, quello che è, da una sorella a sorella, insomma, è chiaro che quel fratello non dovrebbe approfittarsi del fatto che io ho aperto il cuore, perché il mio aprire il cuore mi fa diventare agli occhi suoi più fragile, cioè io gli do una parte di me estremamente privata e intima che lui o lei potrebbe utilizzare un giorno o contro di me, oppure per deridermi, oppure per calunniarmi, oppure per pettegolando, mettendo, insomma, avete capito il senso. Nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 1, verso 9, abbiamo anche questo ragionamento, questa riflessione, che è più di una riflessione, e dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele, cioè Dio è fedele, ed è anche giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ecco, quando lui diceva credete all'Evangelo, credete alla buona notizia, intendeva dire credete al fatto che io vi purifico, che io cancello i vostri peccati, per quanti possono essere stati brutti, se voi vi pentite, io li cancello. E Davide, difatti, vediamo qui un esempio che se è stato scritto, Davide, insomma, non fu sempre un uomo di Dio, fu addirittura un assassino, come molti di voi conoscete anche la sua storia. Davide, ripreso da Nathan, confessa allora. Notate bene, nel secondo libro di Samuele, capitolo 11, versetto 27, e capitolo 12, versetti da 1 a 13. Allora Davide disse a Nathan, io ho peccato contro l'Eterno. Nathan rispose a Davide, l'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morrai. E poi nel versetto 14, tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Cioè, praticamente, molti non capiscono perché Davide viene chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio. Perché lui, quando Nathan lo mise con le spalle al muro dicendo c'è un uomo nel tuo regno che ha mandato, ha fatto morire il marito di una donna per prendersi quella donna. Cosa merita? Cosa merita? Allora Davide, non sapendo che Nathan, il profeta Nathan, si riferisse a lui, dice: beh, merita la pena di morte. E allora Nathan ebbe un grandissimo coraggio. Non era che gli era dovuto, poteva farsi gli affari propri come tutti quelli del Sinedrio al tempo di Gesù o al tempo di Giovanni Battista. Battista si poteva fare gli affari suoi e non rimproverare pubblicamente Re Erode del fatto che si era presa la sorella di suo fratello. Quindi invece Nathan ebbe un coraggio enorme perché sapeva che Davide, in quanto re, aveva il potere di mettere a morte lui e di insabbiare tutto. Lui invece disse, lo ammise. Quindi no, non usò il suo potere, non abusò. Ecco perché Davide confessò ed ecco perché Davide è chiamato uomo secondo il cuore di Dio. La seconda dimostrazione del vero pentimento, la seconda dimostrazione del vero pentimento è la preghiera. Quante volte noi parliamo di preghiera, però non la facciamo mai, oppure insomma, la preghiera, noi resistiamo alla preghiera perché in parte non la sappiamo fare, in parte perché siamo abituati a farla in una maniera ritualistica. Cioè, no, la preghiera è un entrare in sintonia con il Creatore spiritualmente. Dobbiamo noi fare come Davide, implorare Dio per essere perdonati e per non essere tante volte sensibili nelle cose in cui ciascuno di noi dobbiamo cambiare. Tante volte non ci accorgiamo, io faccio l'esempio su di me, cioè io non mi accorgo che verso mia moglie, per esempio, tante volte sono pedante, tante volte sono insistente, che magari mia moglie proprio per il suo amore verso di me mi sopporta, ma dobbiamo essere perdonati e chiedere, Signore, migliorami, fammi vedere le parti di me, del mio carattere, dove devo migliorare. Oppure quando nascono sempre delle diatribe, delle dispute, perché la cosa è come dico io, non è come dici tu. Quindi abbi pietà di me, nel Salmo 51, nel versetto 1. Abbi pietà di me, oh Dio, qui Re Davide pregava, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Poi dice nel versetto 2, lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato. Qui nel vedere le parole di un uomo così umile che in quanto re avrebbe benissimo potuto essere come tutti gli altri re, dire non ho come Faraone, non ho bisogno di Dio. E lui nel versetto 3 dice, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te. Notate bene che non dice che lui ha peccato contro, non so, il marito di quella che lo ha fatto uccidere, Uria, che era il marito legittimo di Betsabea. Io ho peccato contro di te e contro te solo. E ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Questo dimostra un rapporto intenso e molto intimo tra Davide e Dio. Cioè vuol dire che Dio, nel cuore e nella mente di Davide, era al 100% presente. Cioè non era una preghiera ritualistica e sicuramente lo faceva con lacrime. Dice, io ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto come giusto quando parli e sia riconosciuto come retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità. Quante volte abbiamo detto che tutti noi non nasciamo peccatori, ma nasciamo con le tendenze a peccare. Poi nasciamo in questo mondo che ci insegna il peccato, a partire dalla famiglia, quando una famiglia non è nella via di Dio, insegna cose del seduttore di questo mondo, Satana e il diavolo. Quindi i figli risultano non in modo doloso, ma proprio perché si è ingannati e sedotti, i figli risultano come venduti alla schiavitù del peccato. Perché quello è un modo di vivere. Dice, ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Cioè, non che l'atto sessuale fosse peccato, ma lei era sicuramente non una peccatrice, ma aveva bisogno anche di essere salvata.